Ho accettato di buon grado di farvi tre gli esempi dell'Antico Testamento, della Bibbia ebraica che avevo scelto per far vedere come mi sembri che già nella Bibbia ebraica ciò che fonda e manda avanti la relazione tra Dio e Israele è appunto la sua iniziativa e non la rispondenza perfetta di Israele. Allora, i tre esempi che vorrei fare sono il primo, la fede di Abramo. Cioè il famoso versetto 6 del capitolo 15 della Genesi, che le nostre traduzioni normalmente dicono: Abramo credette a Dio o in Dio e ciò gli fu contato come giustizia. Ed è il verso che è fondamentale nella ripresa paolinica, viene ripreso anche da Giacomo in dialettica per dire che ci sono anche le opere, quindi è un testo di capitale importanza. E vorrei farvi vedere che è un testo, benché brevissimo, molto complicato, e la tesi che io sostengo è che se lo leggiamo così com'è nel suo contesto, nella Bibbia ebraica, è molto intrigante perché è, per così dire, a monte e della lettura paolinico-agostiniana, luterana e oggi di tutti quanti, insomma, cristiana, classica, ma è anche a monte della lettura, e qui tanto più ci dispiace che non ci sia Amos Uzzato o Gadi, di una lettura ebraica tradizionale che vi introduce la nozione di merito, cioè quel gli fu contato come giustizia da, cito solo un commentario classico medievale, quello di Rashi, Rav Shlomo Ben Yitzhak, dice gli fu ascritto a merito. E allora appunto non si tratta di, secondo me, di stabilire se ha ragione Lutero, che ci vede la quintessenza della giustificazione per fede, o se ha ragione Rashi, che dice no, quella è la ascrizione a merito del comportamento giusto di Abramo. Vorrei farvi vedere che siamo a monte e quindi siamo sfidati entrambi. Il secondo esempio è la nuova alleanza di Geremia 31-34, come forse sapete l'unico passo di tutta la Bibbia ebraica in cui si parla di una nuova alleanza, in cui c'è questa locuzione, Barit Hadashah, la nuova alleanza. Anche questo è un testo che, a cominciare dalla lettera agli ebrei, capitolo 8, è diventato capitale nella interpretazione cristiana, e anche lì lo vorrei leggere nel suo contesto, e poi, se ci riesco, un accenno al miserere, dove secondo me non... quando c'è il famoso versetto 7 che dice nelle nostre traduzioni nel peccato mi ha partorito mia madre, nella colpa mi ha concepito, e dove dai padri della Chiesa a Lutero, Calvino compresi si vede un riferimento alla dottrina del peccato originale, cioè della corruzione ereditaria naturale eccetera eccetera del genere umano, secondo me non c'è, e vi farò vedere secondo me che cosa vuol dire quel versetto, e farò delle riflessioni appunto sul perdono di Dio a partire da questa lettura. Allora,
cominciamo dal terzo punto,
dal miserere?
Sì.
Bene, mi piace. Allora, il famoso miserere, che è un salmo, come sapete, attribuito a Davide, collegato nella soprascritta, è uno dei 13 casi, mi sembra, nel Salterio, in cui un salmo è riferito in modo specifico ad un episodio particolare della vita di Davide, non è semplicemente Salmo di Davide. In questo caso è Salmo di Davide quando il profeta Natan venne da lui dopo che Davide era stato da Bezzabea. E già qui la traduzione non va molto bene, perché in ebraico c'è inequivocabilmente un gioco di parole sul verbo bo, tradotto qui con andare, che in vari contesti, ma sono almeno 7-8 i casi, quando è riferito ad una donna non vuol dire era andato da o era stato da, ma era andato con, nel senso ovvio, sessuale. E quindi quando il profeta Natan andò da lui dopo che lui era andato con Bezzabea, lui va con Bezzabea e il profeta va da lui. Come genere letterario è una supplica, cioè uno di quei salmi che hanno tutti la stessa struttura, in cui si invoca Dio, gli si espone un problema che può essere la malattia, la persecuzione, in alcuni casi è Dio stesso divenuto problema. E nel Salmo 22, che potete leggervi a casa, troverete tutte e tre le direzioni possibili delle suppliche, perché si parla sia in prima persona, dicendo per esempio sono un verme e non più un uomo, ho la lingua attaccata al palato, mi si possono contare le ossa. Trovate anche il discorso in terza persona plurale, hanno spartito le mie vesti, ce l'hanno con me, eccetera, eccetera, ma trovate anche la protesta in prima persona, perché mi hai abbandonato, io grido a te e tu non mi rispondi, eccetera. E poi c'è la richiesta di intervento, anche qui spesso con due direzioni formali, si chiede a Dio di essere attento, di accorgersi, di vedere, di ascoltare, e poi gli si chiede di intervenire, cui se il problema è una falsa accusa si chiede a Dio di rendere giustizia, se il problema è la malattia si chiede a Dio non solo di vedere la nostra condizione ma anche di intervenire, se il problema è Dio gli si chiede di inclinare il suo orecchio, di non nascondere più il suo volto, eccetera. Il Miserere è in tutto per tutto un salmo di questo tipo, ma compare nel problema, quello del peccato, della colpa, compaiono tutti i termini più frequenti, tre parole classiche ebraiche per indicare il peccato. La tradizione ecclesiastica conta 7 salmi penitenziali, e lo stesso Lutero, che ha commentato 3 volte il Miserere in 3 fasi diverse della sua vita, ha scritto anche lui un commento ai 7 salmi penitenziali. Però non è così sicuro che nella Bibbia ebraica la confessione di peccato esistesse come genere letterario distinto, e anzi, cioè sono pochissimi i salmi in cui appunto c'è una richiesta di perdono, una confessione di peccato, mentre invece sono molto più diffuse nella Bibbia ebraica, nel profeta Isaia, in Daniele, in Esdra e Neemia, delle preghiere collettive di richiesta di perdono. E questo io lo capirete tra 2 minuti, perché lo trovo molto interessante, cioè sembra che prima e più diffusamente Israele abbia sviluppato una preghiera per il peccato collettivo, come si dice, cioè sono queste grandi preghiere di dopo l'esilio in cui si riconosce il fallimento nell'alleanza che ha portato all'esilio, in cui si dice neanche i nostri padri ti hanno ascoltato, tu hai mandato i profeti ma non li hanno ascoltato. E invece la confessione, diciamo così, individuale di peccato compare più sporadicamente come sottogenere di un salmo che normalmente, anzi prevalentemente rispetto al peccato, protesta l'innocenza. Spesso molte di queste suppliche sono la supplica del giusto che è accusato, calunniato, ingiustamente. Allora, il versetto da cui voglio partire è questo famoso versetto 7, leggo la traduzione della Riveduta: io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Se lo leggete in questa traduzione, voi avete l'impressione che si richiama una sequenza di parole che c'è, non mi ricordo più quante volte, ma una ventina in tutta la Bibbia, in cui si dice che la tal donna concepì e partorì, concepì, non so, nei patriarchi, Rachele rimase incinta o concepì a seconda delle traduzioni, e poi c'è il verbo yalad che per intenderci li traduco con bambinare, è il denominativo del bambino. Quindi rimase incinta, concepì e poi mise al mondo un bambino. Qui abbiamo l'impressione che sia questo linguaggio invertito. Mia madre mi ha messo al mondo nella colpa, come mi aveva concepito, come mi aveva concepito nel peccato. E tutti i commenti, salvo quelli storico-critici moderni, insomma protestanti, cattolici, non c'è nessuna differenza, ravvisano qui un esplicito riferimento al peccato originale. Perché Davide dice, oltretutto avendo questo collegamento con delle colpe specifiche che lui ha fatto, perché è stato il mandante di un omicidio e adultero. Vi ricordate la storia di Bezzabea, che avendo la vista che faceva il bagno sul tetto della casa se la fece portare a corte, e succede però purtroppo che lei rimane incinta, e quindi diciamo il fatto può avere una certa evidenza. Allora lui cerca di convincere il suo fido generale ittita Uria, che era tornato a casa da una campagna, ad andare a dormire con la moglie, lo fa pure bere, ma neanche mezzo ubriaco. Sembra Uria si comporta come quei vecchi ufficiali degli alpini, che dice: no, io non vado negli agi di casa mia, io dormo qui all'addiaccio con i miei soldati, mannaggia. E allora Davide fa in modo che venga ucciso al fronte in uno scontro, eccetera, poi viene scoperto. Ma nonostante questo riferimento con una colpa specifica, la tradizione cristiana dice qui sta confessando di essere peccatore fin dalla nascita, anzi fin dal concepimento, in quanto è figlio di Eva e di Adamo. E in tutte le, dal nuovo catechismo della Chiesa Cattolica alle confessioni della fede, di fede della Riforma, tanto per citare, dove si espone la dottrina del peccato originale, poi ci sono i dicta probantia, ecco, c'è il racconto di Genesi 3 e altri passi, compare sempre il nostro verso 7 del Salmo 51, e poi con una spiegazione, cito a memoria per esempio Lutero e Calvino, dice: perché Davide qui non dice io sono un peccatore perché sono adultero, perché ho ucciso? Perché non parla delle colpe sue? Perché le colpe sue in atto sono semplicemente la colpa di questa eredità, perché tutta la materia è corrotta, è un'infezione che si è introdotta, eccetera, eccetera. Salto qui la domanda nostra, moderna, secondo la quale più uno parla del peccato come di una infezione, come di una malattia che si propaga quasi viralmente, a noi semmai evoca non il massimo della colpevolezza, ma il massimo dell'innocenza. Perché se pensiamo a un bambino che nasce con l'AIDS, contratta nel ventre materno in Africa, semplicemente perché appunto il padre, oltre che libertino, è anche un delinquente, perché dopo essere andato in giro a rischio ha pure ingravidato la moglie in quel modo, semmai a noi evoca il massimo dell'innocenza. Il bambino direbbe: io ho preso questa malattia nel ventre di mia madre, di tutto posso aver colpa, ma non di questo. Allora, questa è l'interpretazione tradizionale. In realtà però tutte le traduzioni che noi abbiamo qui eludono, temo che sia appunto per il prevalere addirittura involontario della dottrina sul rigore della traduzione, ignorano che questo versetto è complicatissimo, perché in ebraico non c'è scritto quello che abbiamo letto, e voi avete altre traduzioni, sono cose simili, perché nella seconda metà del verso non c'è scritto mia madre mi ha concepito nel peccato, ma c'è scritto nel peccato, nella colpa, questo non ha importanza, mia madre si è scaldata per me, mia madre è andata in calore quando si trattava, e poi si è trattato di me, questo è il senso. Cioè c'è un verbo che ha a che fare con l'elevazione della temperatura, che si trova soltanto nel miserere e altre 5 volte nella Genesi, sempre a proposito dello stratagemma con cui Giacobbe sistema il malvagio suocero Labano, che lo costringe a lavorare per altri 7 anni, e allora dice: facciamo un patto, io guardo il tuo gregge, tutti gli agnelli che nasceranno striati o maculati, cioè bianchi e neri, li tengo per me, e tutti quelli di un solo colore te li tieni tu. E Labano pure pensato: guarda sto fesso, lo faccio lavorare per altri 7 anni, e lui crede di essersi inventato chissà che cosa, visto che notoriamente i parti maculati erano una minima parte. Allora cosa fa Giacobbe? Fa quello che facevamo senza queste finalità, però anche noi quando da ragazzini andavamo a portare le mucche al pascolo, coltello o Pinel o Marietti o un coltellino svizzero, si taglia un bel ramo verdeggiante e poi si incide la corteccia, si facevano dei disegni, e lui fa dei rami che hanno un po' di buccia, un po' di bianco, e hanno tutta una spirale, sono evidentemente dei simboli fallici, li pianta belli dritti vicino ai posti dove le pecore vanno a bere, e il testo dice che quando le pecore arrivavano lì per bere e gli venivano i calori, ecco il nostro verbo, poi quelle lì partorivano, grazie a questa magia, tutti degli animali striati, e Giacobbe si è arricchito e ha fatto fesso il suocero. Allora io dico, non voglio adesso sedurvi con l'interpretazione che vi propongo, però quello che credo si possa pretendere è che perlomeno il traduttore della Bibbia ci informi che si tratta di un versetto difficilissimo. Basterebbe questo, forse non lo capiamo, e quindi tanto vale pensare che, visto il parallelismo, voglia dire mia madre mi ha concepito, che però appunto non c'è il normale verbo per concepire, che compare 30 fischi a volte, c'è un'espressione singolare, difficile, e aggiungo io, al seguito di quei pochi che hanno cavalcato questa tigre, certamente cruda e forse anche volgare. Perché chi di noi, o meglio, cambio la frase, se uno mi chiedesse di parlare della mia nascita e io dicessi i miei genitori si sono sposati l'11 settembre 1953 e io sono nato il 22 giugno 1954, è un'informazione neutra, anche rassicurante, perché tra l'11 settembre 53 e il 22 giugno 54 ci sono 9 mesi e 11 giorni. Va bene, però sarebbe un'informazione neutra. Se io dicessi, la mia vita è cominciata nel 54 solo perché mia madre è andata in calore nel settembre del 53, voi ne dedurreste, per esempio, che io non amo la mia vita e che in fondo non sono grato a mia mamma per avermi dato la gioia di venire al mondo, ma sono uno che, come dice Sebastiano Vassalli, nel suo romanzo L'oro del mondo, quando parla di suo padre, lo chiama sempre l'infame autore dei miei giorni, e non in qualche invettiva, ma in modo descrittivo. Dice: quel giorno l'infame autore dei miei giorni si alzò più tardi del solito e non andò subito a comprare le nazionali esportazione. Infame autore dei miei giorni guidava una 128, eccetera. Allora, questo va spiegato, e per me è stata la chiave di lettura per risolvere molti problemi del miserere. Bisogna andare a cercare una peccatrice. Lui qui sta parlando di un concepimento colpevole. Peregrina è l'idea avanzata da qualcuno che questa sia la preghiera del figlio illegittimo. Dice: questo era il formulario di preghiera per qualcuno che era nato fuori dal matrimonio, un figlio di ragazza madre o un bastardo, come si dice. E quindi dice: io sono il frutto di una relazione peccaminosa, eccetera, eccetera. Bisogna andare a cercare, secondo me, un'altra donna peccatrice, e ce ne sono nella Bibbia ebraica. Adesso non ho i passi qui con me, ma fidatevi, ma se rileggete i primi capitoli del libro di Osea, se leggete Ezechiele 16, Ezechiele 23, e poi ho trovato dei passi, dei paralleli più precisi anche nel libro di Isaia, c'è una donna nella Bibbia ebraica di cui si parla come di una grande sporcacciona, scusi il Signore il termine, una che non solo si è prostituita, ma addirittura ha pagato i suoi clienti. E dice Ezechiele 16, di solito sono gli uomini che pagano le donne, invece tu facevi dei regali ai tuoi amanti perché venissero con te. E il linguaggio, che qui è crudo, non esita a divenire volgare, e ci sono articoli di femministe sul libro di Ezechiele che parlano del perverso immaginario maschile, dell'autore maschile di Ezechiele, che parla così delle donne. Non mi ricordo se in 16 o 23 si dice addirittura: e di tutti questi amanti che tu pagavi ti piacevano in particolar modo gli egiziani. Mi scuso per quello che sto per dire, ma è scritto nella Bibbia, perché ce l'hanno come gli asini. Oltretutto ti piacevano piuttosto dotati. Tutto questo, scherzi a parte, per dire che secondo me qui il miserere, con questa espressione, sta richiamando Israele. Ah, questa donna è Israele. Questa donna è Israele. Quindi lui sta richiamando non il concepimento di Eva, non la sua biografia personale che sarebbe peregrina. Lui sta dando voce in una preghiera individuale a quella lettura della storia di Israele nella storia che è stata data nella profezia. Lui è uno di quelli nati dopo l'esilio che allora si presenta davanti a Dio dicendo: il problema è questo. Quindi in un certo senso c'è un peccato originale, ma non metastorico. Io sono il figlio di una donna così, sono nato così e non ci posso fare niente. Tu vorresti la verità nell'interiore, tu vorresti, avresti voluto altre cose, ma io sono stato generato così. Quindi secondo me il miserere è la trasposizione sul piano individuale, quindi diciamo è la preghiera di un risvegliato, se volete, di uno di quelli che rifondano Israele a partire dalla consapevolezza della pesante eredità, prima parlavamo di radici cristiane, come se lui dicesse, e le mie radici sono queste qui. Io vengo da una storia andata male, io sono il figlio dell'adulterio di Israele come metafora, in Osea, in Ezechiele, eccetera, come metafora dell'apostasia di Israele. Questo spiega, è suffragato, non solo spiega, ma è suffragato da molte altre cose singolari che ci sono in questo Salmo, cioè per esempio il fatto che la maggior parte delle espressioni che sono usate qui dentro sono attinte dalla profezia, in particolare dall'ultima parte di Isaia, da Geremia e da Ezechiele, cioè esattamente da quella profezia che tarda, post-esilica, che drammatizza da un lato la cesura storica rappresentata dall'esilio e dalla colpa di Israele e al tempo stesso pone le basi, a partire da questo riconoscimento del peccato, per ricostruire. E in particolare, se leggete poi la seconda parte del Salmo, in cui lui chiede non respingermi dalla tua presenza, e su ognuna di queste frasi vi potrei fare un discorso di 5 minuti facendo vedere i paralleli. Essere cacciati lontano dal volto di Dio, essere respinti dalla sua presenza, è l'esilio, è usato in vari testi. Quindi non respingermi più dalla tua presenza, come appunto la mia storia ha meritato, non togliermi il tuo Santo Spirito, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito ben saldo, distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella le mie colpe. Tutte queste espressioni sono contenute, per esempio, in Ezechiele come promessa: io toglierò il vostro cuore di carne, di pietra vi metterò un cuore di carne, io vi darò il mio spirito, eccetera, eccetera. Cioè il miserere trasforma la confessione collettiva del peccato in preghiera individuale, cioè c'è questa individuazione, vedete com'è diverso dal peccato originale, io mi riconosco come parte di questa storia e non ne posso uscire da solo, e trasforma in richiesta quello che nei profeti è promessa. Il cuore nuovo che è promesso a Israele, io te lo chiedo anche per me. E vedete, non dice adesso io non farò più come mia madre, farò il bene, ma dice dammi tu uno spirito volonteroso, letteralmente, cioè dammi tu la capacità col cuore nuovo, col tuo intervento dentro di me, dammi la capacità di uscire dalla prigione della mia storia. E infine, se ve lo rileggete a casa con calma, vi accorgerete che parla della cancellazione della colpa in un modo molto singolare, perché dice per esempio purificami con l'issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. Poi dice cancella i miei peccati. Non usa nessuno dei termini molto frequenti nella Bibbia ebraica che hanno a che fare con l'espiazione, per esempio, ma insomma presenta il peccato come una sorta di macchia che deve essere cancellata. Se andate a vedere nella Bibbia ebraica dove si parla di purificare con l'issopo, si scopre una cosa molto singolare. Questo rito, di cui il soggetto è il sacerdote normalmente, non Dio, e qui un'altra cosa singolare, che viene chiesto a Dio di fare cose che normalmente Dio non fa. Ma la purificazione con l'issopo si usa per esempio per certe forme di muffa sui muri delle case. o per certi tipi di impurità che però non hanno nulla a che vedere con la colpa in senso morale, e appunto si possono rimuovere con un rito con l'isopo. Quindi qui c'è una potente trasposizione, dice: la mia storia, la mia eredità sono una macchia, ma come tu mi puoi dare uno spirito nuovo e un cuore nuovo, se vuoi prendi tu un ramo di sopo, lava e cancella. E quindi c'è la richiesta a Dio di non tenere più conto di questo passato, c'è la consapevolezza che per aprire un futuro non bastano le buone intenzioni, che indubbiamente ci sono, perché se uno individualizza la preghiera collettiva e dice sì, io lo so, sono anch'io così, però possiamo andare avanti soltanto se tu intervieni direttamente. E quindi vedete, non è questo, credo di non avere, diciamo, protestantizzato nel senso della giustificazione per fede il Salmo 51, anzi di averlo per certi versi distanziato dall'interpretazione cristiana tradizionale e di averlo restituito al suo contesto ebraico. Tra l'altro io sostengo, ho applicato a questo salmo la definizione di preghiera scribale, nel senso che ci sono delle preghiere di cui possiamo essere relativamente sicuri che sono nate nel culto, avevano una funzione precisa. Secondo me questo tipo di preghiera è nato, per così dire, a tavolino, in questo senso scribale, perché sono talmente tanti, praticamente su 21 versetti come quantità ce ne saranno 3 o 4 che non si riconoscono come allusioni o utilizzazione di vocabolario pregnante della scrittura. Insomma, questa è una preghiera così concepita da qualcuno che ha già la Bibbia davanti, tanto per dirlo in modo un po' sbarazzino, insomma, che quindi consapevolmente prende questo da Geremia, questo da Ezechiele. Per descrivere il suo peccato dice a un certo punto: ho fatto ciò che è male ai tuoi occhi. Espressione che si trova 62 volte, credo, tipica appunto della scuola deuteronomistica. Vi ricordate il ritornello: tutti i re di Israele, e fece ciò che è male agli occhi del Signore, eccetera, eccetera. Anche lì ve li sono studiati tutti. 99% delle volte l'espressione si riferisce o al peccato di Israele o al peccato dei re. Però appunto il re non è semplicemente un individuo che, come può succedere, non in Italia, ha qualche figura di governo di grande prestigio che poi personalmente abbia una vita un po' sregolata sul piano privato, ma questo è del tutto irrilevante. Dire che un re ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore vuol dire che, avendo favorito i culti idolatri, ha trascinato Israele nella colpa. Sono l'equivalente: Israele ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore, il re ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore. Questo è uno degli unici due casi in cui questa forma tipicamente collettiva, pregnante, che come la senti evoca la debacle della storia di Israele, e lui la riferisce a sé. E allora in questo, e finisco, si spiega anche la conclusione del Salmo, in cui si dice: Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Non so se sapete che questo è l'incipit della preghiera quotidiana della sinagoga. Nella Amidah, la prima delle 18 benedizioni, comincia dicendo: Signore, apri tu le mie labbra. Ma vedete anche qui che non dice adesso come in altri salmi: io voglio a te cantare. No, apri tu le mie labbra. E quindi di nuovo, persino per lodarti e ringraziarti per il perdono dei peccati bisogna che tu mi renda capace. Ma prosegue: tu non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio, uno spirito afflitto, tu Dio non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Qui non ho bisogno di dirvi che non è, come ha sostenuto certa esegesi di fine Ottocento, in particolare protestante, che qui emergerebbe la critica contro l'esteriorità del culto, qui in altri passi simili, e invece una visione più etica del rapporto con Dio. Questi erano semplicemente dei liberali protestanti innamorati, come del resto è sottoscritto, di Kant, ma è appunto che proiettavano Kant e il liberalesimo nell'antico Israele, non più la grettezza esteriore, ma animali, sacrifici, appagamento di Dio, eccetera, eccetera, ma il cielo stellato sopra di noi e la legge morale dentro di noi. Qui si compie un altro passaggio molto interessante. Intanto lo spirito afflitto, umiliato, il cuore che è spezzato, anche questo potrei dimostrarlo con tutti i paralleli, non indica affatto un atteggiamento, non è umiliazione, non è appunto la coscienza che si macera. Dove sono usati fuori da questo salmo indicano la condizione oggettiva degli esiliati. Chi, essendo figlio della storia di Israele, ha subito il castigo, ha lo spirito abbattuto. E allora qui si dice, in fondo basta il castigo che Israele ha subito, non c'è bisogno di produrre nessun atto, nessun'altra opera cultuale. Il perdono nasce non dal fatto che Dio finalmente è stato soddisfatto, ma che Dio ha pietà di quelli che ha punito. E quindi non c'è bisogno di sacrificio, perché basta la storia come è andata e il riconoscimento della propria colpa. E poi dice, allora c'è una richiesta, scusate, per la riedificazione delle mura di Gerusalemme, allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intero, allora si offriranno tori sul tuo altare. Qualcuno, molti hanno sostenuto, diceva, beh, questa è un'aggiunta apostesilica di qualcuno che non ha capito lo spirito del Salmo, perché il Salmo appunto era anticultuale, acultuale, poi arriva qualche rabbinetto dopo che rimette tutto, diciamo, nella norma, dicendo, vabbè, il fatto che non ci fossero i sacrifici è solo un'esperienza transitoria, ma in realtà a Dio gli piacciono. Invece oggi molti sosteniamo che il Salmo è unitario, e c'è una logica appunto. Una volta che Dio ha perdonato il suo popolo, e questo perdono appunto non ha bisogno di sacrifici per il perdono, una volta che Dio ha ridato uno spirito nuovo, ha dato un cuore nuovo, ha cancellato, permettendo un nuovo inizio, la storia andata male, e allora si potrà ricominciare con il culto, il quale evidentemente però non è la compensazione del peccato, ma è l'espressione della riconoscenza, perché una storia che profeti e deuteronomisti dicevano che era finita per sempre, in realtà è ricominciata appunto perché Dio lo ha promesso, Geremia e Ezechiele. In seguito alla promessa lo si è anche potuto chiedere, e chiederlo non soltanto collettivamente, ma il chiedere ciò che Dio promette è diventato, se volete, un elemento essenziale anche del modo individuale di stare davanti a Dio. Io mi riconosco parte di questa storia, ne posso uscire soltanto se tu appunto pulisci e lavi, non ho nulla da portarti se non il nostro fallimento, ma so che questo ti basta, so che hai promesso di fare tu quello che noi non abbiamo mai fatto, e perciò te lo chiedo, e per questo posso sperare che di nuovo tutti insieme ricominceremo a lodarti.